Questa mattina abbiamo cantato diversi cantici inneggianti a Gesù Cristo. Chi ha seguito anche le parole avrà notato che c'è una vera esaltazione della figura di Gesù. Ma noi crediamo che Gesù abbia veramente questa importanza. Aspettiamo un attimo. Dunque, noi crediamo quindi alla figura di Gesù, di una persona reale, che ha portato cambiamenti nella nostra vita, più o meno profondi, più o meno profondi. Questo dipende dall'individuo. Possiamo quindi testimoniare la bontà della presenza di Gesù, ma potremmo anche dire che da quando frequento questa chiesa non ho percepito più di tanto. Dipende dalla nostra relazione nata e cresciuta con Gesù Cristo. Frequentare una chiesa non vuol dire automaticamente entrare in contatto con il Dio Onnipotente. Vuol dire avere la possibilità di entrare in contatto con questo Dio, che noi cantiamo, esaltiamo, inneggiamo, ritenendolo fondamentale per la nostra vita. E così chi ha fatto qualche esperienza profonda vuole comunicarlo a voce alta, che Cristo è l'unica vera soluzione per questo mondo. Gesù ha detto: chi beve il mio sangue non avrà più sete, chi mangia la mia carne non avrà più fame. Ha voluto dire: io soddisfo le vostre esigenze. C'è chi l'ha sperimentato e chi non l'ha sperimentato. Per chi l'ha sperimentato queste parole sono verità e per chi non l'ha sperimentato queste parole rimangono verità. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la verità. Noi proclamiamo che Gesù è la verità. Il problema è come entrare in contatto con la verità, come crescere nella verità, come amare la verità. Perché la verità deve essere amata, non soltanto proclamata o ascoltata, ma deve essere amata. Infatti il Signore cosa disse? Chi mi ama osserva le mie parole. Amare la verità. Vivere la verità. E la verità è che Gesù è sufficiente per i nostri bisogni. Chi berrà del mio sangue non avrà mai più sete. C'è anche magari chi è deluso da Dio. E non c'è cosa peggiore che vedere un Dio che ti volta le spalle. Non hai più appigli, non hai più a chi aggrapparti. Non sai più a che santo votarti, come si dice. Il problema è che noi umani e Dio abbiamo due visioni totalmente differenti. C'è chi è di questo mondo, ha l'animo alle cose di questo mondo. Chi è da Dio, ha l'animo alle cose di Dio. Sono due dimensioni diverse. Ma come fare per elevarsi a quell'altra dimensione? Noi che siamo ancorati qui. Ci sono situazioni in cui vediamo questa differenza. Il primo esempio è di quando Gesù ha 12 anni. La famiglia va a Gerusalemme per una festività importante. Finita la festività rientrano a casa. A quanto pare Maria e Giuseppe erano separati e ognuno dei due pensava che Gesù fosse con il coniuge. Poi si incontrano e vedono che Gesù non c'è. L'hanno perso. Loro tornano indietro, trafelati, angosciati, ansiosi. Sapevano certo che quel Gesù era frutto dell'opera dello Spirito Santo, ma l'avevano allevato loro. Era praticamente come un figlio normale, naturale, a cui erano legati. Tornano indietro, tornano a Gerusalemme, quindi. E lo trovano nel Tempio, che sta dialogando serenamente con i dottori della legge, per nulla preoccupato. Arrivano loro trafelati, dice, ma perché non ci hai avvisato? Ma ti stiamo cercando, angosciati, preoccupati, perché ci hai fatto questo? L'umanità che reagisce. Io sono tua madre, tuo padre, tu sei nostro figlio, hai 12 anni, sei giovane. Non hai ancora conoscenza della vita, siamo preoccupati per quello che ti può capitare. Noi da genitori non vogliamo che ti succeda nulla. Vogliamo starti vicino, proteggerti, avere la certezza che sei con noi, che cresci con noi, che fai parte di noi. Perché ci hai fatto questo? L'umanità che parla, angosciati, trafelati, preoccupati, anche arrabbiati forse. E magari pure arrabbiati con Dio perché ha permesso che questo figlio si perdesse. Ma tu ce l'hai mandato, tu ce l'hai promesso, adesso ce lo lasci perdere in questo modo. Ma dove sei Dio? Questo insieme di emozioni, di sensazioni, preoccupazioni, ansia. E Gesù candidamente, serenamente, dice, ma non sapete voi che devo occuparmi delle cose del Padre mio che è nei cieli? Cioè, perché mi cercavate? Dovreste saperlo. Che la mia vera vocazione viene dal cielo. Era concentrato sull'aspetto della paternità divina. Ragionava in modo un pochino diverso. Se prima c'è Dio, la missione per cui mi ha mandato, prima c'è la volontà di Dio e dopo ci siete voi, c'è la realtà umana. Dovete capire che Dio mi ha mandato per modificare questa realtà umana, non perché continui uguale, con le solite ansie, preoccupazioni, inquietudini, sofferenze, rabbie, delusioni, frustrazioni, deve continuare così la vita? No, sono venuto appositamente per cambiarla. Per questo dirà, chi beve il mio sangue non avrà più sete, chi mangia la mia carne non avrà più fame, io porterò un certo grado di soddisfazione interiore. Un altro episodio in cui Gesù è da Marta e Maria. Marta sta lavorando in casa preparando la cena, Maria è seduta accanto a Gesù ascoltando il Maestro. Era più interessata a conoscere la volontà di Dio, a conoscere Dio, non tanto la volontà, a cosa interessa a lui, ma conoscere la sostanza di Dio, la sostanza di questo Gesù che era venuto sulla terra per fare un qualcosa di importante per noi. Ma cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? Fare qualcosa di importante per noi, ma cos'è questa cosa importante per noi? Che cos'è? È lì dove non abbiamo intendimento. Maria e Giuseppe pensavano che facesse il bravo bambino, ubbidiente, sottomesso ai genitori, che seguisse l'andamento normale e rutinario dell'esistenza, che imparasse il mestiere del padre, che magari si sposasse con una figliola di Nazareth. Ma il era venuto per fare qualcosa d'altro, che loro forse non capivano. Ma dice, ma perché mi cercate? Ma non avete capito che io sono qua per fare la volontà del Padre mio? Non avevano capito. Ovviamente, come non capiamo molte volte neanche noi. Dice Marta che sta lavorando in casa, preparando la cena, Maria lì che è assorta ad ascoltare Gesù, estasiata da Gesù, col desiderio di capire, di sapere, ma chi è questo Gesù, cosa vuole, perché è qui, che messaggio vuole trasmetterci, cosa vuole comunicarci questo figlio di Dio. E Marta arriva arrabbiata, Signore, ma non vedi che sono da sola a servire, dia a Maria che mi aiuti, l'umanità che parla. Da umano dico, scusami, se vogliamo cenare, vogliamo mangiare stasera o no? Ho bisogno di aiuto, l'umanità che parla. E cosa potremmo dire noi? Hai ragione. Se bisogna mangiare, bisogna pure fare qualcosa. Unire le forze. L'umanità che parla. Ma Gesù risponde, Marta, Marta, in tante cose sei affannata. Ti stai preoccupando per tante cose che non sono poi così importanti. Maria ha scelto la buona parte che non le verrà tolta mai. Sta rimproverando addirittura Marta. Ci sarà pure rimasta male, dico io. Ma come? Sono preoccupata perché tu possa cenare una cena gradevole. Mi sto preoccupando di farti un qualcosa che ti possa veramente soddisfare e adesso mi rimproveri pure. L'umanità che parla. E la mente rivolta alla priorità delle importanze per noi. È chiaro che Gesù mangiava per forza, poteva stare senza mangiare, e no. Ma dice, ma scusa, ma fammi un panino con un po' di formaggio e un po' di prosciutto, non ce l'hai il frigorifero? Ma mangiamo un panino? Ho mangiato, no? Non è che dice non bisogna mangiare in questo mondo, bisogna per forza mangiare, ma in questo caso vediamo di mettere le priorità in questa situazione. Mangiamoci un panino. È così grave mangiare un panino? Hai perso un'opportunità di ascoltare la visione che Dio ci vuole concedere per modificare qualcosa nella nostra esistenza, che non va bene, che ha dei problemi, che è malata, che è in conflitto permanente, che è schiacciata da angosce, da preoccupazioni, da frustrazioni, amarezze, eccetera, eccetera, eccetera. Non va bene così. Hai perso un'occasione per intendere e capire in che piano muoverci. Come sperimentare una realtà nuova, diversa, che acquieti il nostro cuore. Chi berrà del mio sangue non avrà mai più sete. Troverà un appagamento interiore, non totale, ripetiamo. Ma una buona tranquillità, il mio sangue, la mia mente, la mia visione della vita, il mio intendimento, il mio agire, non avrà più sete. Oppure quando questo è uno dei passaggi che mi colpisce di più, che conosciamo a memoria, però abbiamo degli ospiti. Oppure quando Marta e Maria mandano a chiamare Gesù perché Lazzaro sta male, molto male, gravemente malato. Cosa volevano Marta e Maria? Che Lazzaro guarisse, ovvio. Che potesse rimanere in mezzo a loro, era sicuramente giovane. Era anche sicuramente un sostegno alla famiglia, due femmine, un maschio, sicuramente era importante in quell'epoca. Più l'affetto, ovviamente, l'amore, chiamiamolo come volete, il legame, il senso di appartenenza. Lazzaro è malato, sta male. Mandano a chiamare Gesù. Signore, colui che tu ami è malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, due punti, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Posso anche sentire, immaginare il sentimento con cui gliel'hanno detto, o gliel'hanno fatto dire, perché loro erano rimaste accanto al fratello, mandano degli amici, non lo so chi, a dire al Signore, colui che tu ami è malato. Cosa si aspetta un umano? Che il Signore dia guarigione? Cosa vuoi aspettarti? Noi combattiamo le malattie, anch'io, le vediamo come un grave nemico, un po' perché sono meno manti e poi perché ci portano anche alla morte fisica, noi non vogliamo mai staccarci da nessuno. Le relazioni vorremmo che fossero eterne, la relazione è sicuramente molto importante per noi. In questa vita le relazioni sono, penso, il punto cruciale, determinante, mancando le quali non sappiamo a che direzione prendere. Cerchiamo di qua, cerchiamo di là, l'insoddisfazione regna. Vediamo tante cose assurde, strane. Mancano le relazioni. Quindi volevano che portasse guarigione. Umanamente tu cosa pensi? Il fratello è malato, il Signore guarisce. L'umanità di Marta e Maria. E cosa potevano chiedere? Dice pure che Gesù amava Marta e sua sorella. Or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Conferma che Gesù li amava. La cosa più ovvia è quindi che Gesù corresse trafelato per arrivare in tempo e con un tocco guarire Lazzaro. Era la cosa più ovvia che uno si aspettasse, no? Sul piano umano cosa ti aspetti? Ti aspetti una cosa del genere, ragionando umanamente. Invece sappiamo che come ebbe inteso che Lazzaro era malato, rimase ancora due giorni lì nel posto dove era. Cioè lo lasciò morire. Tradotto vuol dire lo lasciò morire. Stava ragionando in un modo completamente diverso. Per noi decisamente incomprensibile, se nel nostro cuore non pulsa la vita di Gesù. Inaccettabile. un umano si sentirebbe tradito. Rimarrebbe esterrefatto, ma come? Ci hai dimostrato amore fino a ieri, confermi che ci ami e ci abbandoni così. E veramente la confusione totale che assale la nostra mente. Non capiamo più niente. Sorpresi, amareggiati, stupefatti. Offesi, senso di rifiuto. Allora in fondo non ci amavi poi così come sembrava. Sembrava che ci volessi bene, ma forse perché sennò saresti venuto. Non è conciliabile, è comprensibile che uno che dimostra di amarmi poi non venga nel momento in cui ho profondamente bisogno. È una contraddizione troppo profonda per poterla accettare e capire. Uno si sente tradito, abbandonato, non considerato, ingannato. Preso in giro. Se vogliamo aggiungere anche altre cose. Abbiamo certo bisogno noi di molte conferme d'amore, di apprezzamento. Essendo fragili, deboli, feriti, abbiamo bisogno di conferme che valiamo per qualcuno, che siamo importanti. Vedere qualcuno che corre al primo richiamo, dimostrandomi che conto per lui. Bisogno di considerazione. Questo se ne sta là 2 giorni, dice, ma ti ho fatto sapere che l'altro è malato e tu te ne stai là 2 giorni a gozzovigliare, andare a banchetti, a prendere il sole sul lago di Tiberiade. Ma è questa la considerazione che ti mostravi di avere per noi? Io mi sento veramente un nulla, deluso, rifiutato, amareggiato. Crolla un mondo, crolla una relazione, quando una relazione crolla ci rimane il vuoto dentro. E questo vuoto devi riempirlo proprio con qualche cosa. Ognuno va a riempirlo dove vuole, non lo so, sono 1000 possibilità di riempire questo vuoto che però non si riempie mai. Si è rotta una relazione. Non ricevo più da quella relazione soddisfazione ai miei bisogni, di sentirmi considerato, amato, voluto, ritenuto importante. Mi crolla tutto il vuoto. E così appena Gesù arriva, 2 giorni, 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, non so, con Lazzaro già morto nel sepolcro, gli dicono Marta e Maria, ah, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. L'umanità che parla, perché non sei venuto? Perché ci hai abbandonato? Cosa c'era di così importante per non venire prima? Non siamo noi importanti per te, Signore. O ce l'hai fatto credere fino a ieri che eravamo importanti per la tua vita? Ce l'hai fatto credere fino a ieri e oggi ci hai abbandonato in questo modo? Perché non sei venuto qui? L'umanità che parla. E cosa può dire un essere umano se non questo? Ma il Signore Gesù, che è venuto per cambiare questo stato di cose, per salvarci da una realtà che ci schiaccia, ci distrugge, ci deprime, ci amareggia, Risponde: ma non ti ho detto che se tu crederai vedrai la gloria di Dio? Ma che mi importa mai della gloria del Signore? Mio fratello è morto per la miseria. Ma quale gloria? Cosa c'è di glorioso in una morte? Ragioniamo umanamente. Sappiamo che il racconto prosegue dicendo, dove il Signore dice: togliete la pietra del sepolcro, e intima Lazzaro di uscire dal sepolcro. E i Vangeli dicono, e noi crediamo, che Lazzaro venne risuscitato, tornò in vita. In Cristo c'era un'altra visione, un qualcosa che andava al di là della nostra comprensione. La nostra umanità non poteva far altro che rimproverare Gesù per la sua assenza: ma perché sei mancato? Non potevano far altro che sentirsi delusi e abbandonati. E cosa potevano sentire? Come potevano immaginare che avesse avuto il Signore questo piano nella sua mente? Di poter ricavare da una situazione di grande sofferenza poi un motivo di gloria per Dio e di ritorno alla gioia da parte delle persone, per il ritorno del fratello. L'umanità parla, ma il Signore ha la mente altrove. Avesse avuto la mente alle cose umane, sarebbe corso da Lazzaro, pensando alla sofferenza delle due donne. Sospinto dalla sua emotività, dal suo sentimento umano, sarebbe corso, ma non è corso, perché guardava al Padre Celeste, a un qualcosa di diverso, che deve cambiare il nostro modo quotidiano di vivere la vita. Perché se continuiamo come sempre, noi saremo vittime di tante situazioni problematiche, angoscianti, deprimenti, umilianti, e non potremo dare agli altri nessun tipo di messaggio nuovo. Ma che messaggio do io a qualcuno che mi sta vicino, se sono uguale a loro? Non ho una conoscenza di chi è Dio, cosa vuol fare, cosa è prioritario per lui. Quando ritengo prioritarie le cose umane, a un umano dirò la stessa cosa. Infatti, anche le persone che erano lì intorno al sepolcro, magari appena finito il funerale, cosa dissero? Dopo che Maria ha detto: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Cosa dicono le persone che sono intorno? Appoggiano totalmente quello che Marta e Maria dicono. Da umani, parlano da umani, dicono: Marta e Maria, avete ragione, il Signore ha agito in un modo incomprensibile, perdendo quindi fiducia in Lui e non percependo nessun tipo di relazione con Lui, quando manchi nei momenti cruciali, che relazione puoi avere con una persona di questo tipo? Infatti anche la gente di intorno cosa dice? Ma non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Cosa potevano dire? Anche la gente dice: ma perché l'ha fatto morire? Ma non poteva costui che ha aperto gli occhi al cieco evitare che morisse? Ragionavano da umani. Quindi se noi, avvicinando la gente, ragioniamo da umani, cosa gli diciamo? Certo, hai ragione, è giusto, è così. Dio dov'è? Boh, chi lo sa. Ci ha abbandonato? Ci ha abbandonato. Non esiste, non esiste. Non c'è una visione spirituale che possa cambiarci la vita. Ragionando così, siamo umani, ragioniamo da umani, sentiamo da umani, moriamo da umani, con tutti i guai che l'umanità comporta. Ma il Signore dice: chi berrà del mio sangue non avrà più sete, chi mangerà la mia carne non avrà più fame. E qualcuno qua testimonia che è vero, che è così, che la vita cambia, che la visione cambia, che le priorità cambiano. che ciò che ritieni essenziale per la tua vita non lo è più. Che ciò che ritieni indispensabile per avere un'esistenza abbastanza serena non lo è più in Cristo, non lo è più. Cambiano le proporzioni, cambia la visione, cambia la mentalità, cambia l'attitudine. L'ultimo episodio, concludiamo. I discepoli stanno attraversando con la barca al lago, si alza una tempesta, le onde si ingigantiscono, minacciano la stabilità della barca, l'acqua entra, i discepoli da pescatori stanno cercando come affrontare questa burrasca. Situazione precipita e Gesù sta dormendo, dice, sta dormendo, non so se a poppa o a prua, mi ricordo, sta dormendo, diciamo a poppa, va, sta dormendo, beatamente. I discepoli corrono, lo svegliano, dice, ma non ti curi che noi stiamo morendo, travolti da questa burrasca, non ti curi di questo. Parla l'umanità. Qui rischiamo di affondare e rischiamo di morire annegati. Non sei preoccupato di questo? Umanamente cosa vuoi dire? Parli da umano. E lui stava dormendo. Sembra una situazione surreale questa, eh? Ma come poteva dormire in quelle condizioni? No, ma io ci credo. Perché se dietro c'è la mano del Signore, è chiaro, può fare tutto, permettere tutto, per dare un certo insegnamento, perché possiamo capire dalle vicende della vita un qualcosa di importante che possa cambiare veramente il nostro modo di affrontare la realtà quotidiana. Perché sennò siamo cristiani a fare, per essere come tutti gli altri, per affrontare nello stesso modo, per avere le stesse sofferenze, le stesse pene, le stesse inquietudini, le stesse frustrazioni e amarezze come tutti quanti, allora che ci sono cristiani a fare? Il Signore li sgrida ancora un'altra volta, uomini di poca fede. Poi invoca il Padre suo, si acquieta la tempesta e vanno tranquillamente a riva. Se noi ci concentriamo sulla nostra umanità, sulle nostre priorità, su quello che riteniamo essenziale per noi, sicuramente Dio sarà come morto, assente, lontano anni luce, incomprensibile. Non porterà nulla nelle nostre vite. Ma se invece accettiamo di far entrare Gesù nei nostri cuori, che porti dentro di noi una visione nuova dell'esistenza, una visione nuova delle relazioni, delle priorità, e lasciamo che Lui da dentro ci parli, ci comunichi, ci faccia sentire, ci porta ad affrontare diversamente la realtà della vita, allora diremo, beato il giorno che il Signore è entrato nella mia vita. E lo diremo con forza, testimoniando, riconoscendo Gesù come Salvatore della mia esistenza. E come colui che porta un certo pagamento nel mio animo, tormentato, angosciato, bisognoso, inquieto, mai tranquillo, mai sicuro, alla ricerca costante di un qualcosa che non sai nemmeno tu che cos'è. Il Signore porta pagamento, non totale, ripeto, siamo ancora sulla terra, ma un buon pagamento, una buona tranquillità, una buona serenità, una visione nuova dell'esistenza, una mente che cerca di guardare al di là di questa vita terrena, pur vivendo qui. pur mangiando, bevendo, avendo una famiglia, avendo una casa, ma con una mente nuova. Noi siamo, dice, del mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. La mentalità è un'altra, è nuova, è diversa. La mentalità che ci instilla nel cuore, nella mente, Gesù Cristo, aggrappato al Padre, Dio dell'universo. Una visione nuova che può portare quindi una certa tranquillità interiore. E quando, e concludo, e questo è il punto, il nocciolo, questo punto richiede poi ben altro, però, e quando dentro di noi ci sono acquietati i bisogni, la ricerca, quando viene colmato il vuoto, e senti una certa soddisfazione interiore, malgrado gli avvenimenti, cosa fai? Ti annoi. Non sai più come affrontare la giornata. Non ha più senso la vita. Sono appagato, o quasi appagato, che faccio? È la volta che, grazie al Signore, incominciamo ad accorgerci che esistono anche gli altri. Perché prima non te ne eri mai accorto. Chi sono gli altri? Cosa sono i bisogni degli altri? Noi siamo concentrati su come vogliamo che gli altri soddisfino i miei di bisogni. Quello sì, ci è chiaro. Ma non siamo coscienti della realtà degli altri, come stanno gli altri, che problemi hanno gli altri, che pesi hanno gli altri. Che sofferenze hanno gli altri? Chi se ne accorge? Tu parli, ma sapessi come sto io? Dici bene tu, ma in confronto a quello che ho io, che cos'hai? Tu non hai niente, sapessi come sto io? Siamo sempre concentrati su noi, sul mio io, come sto io, se tu sapessi come sto io. E quindi vogliamo che tutti si concentrino su di noi. Non siamo capaci di vedere nessuno. Quando il Signore, se lo lasciamo agire dentro di noi, porta un po' di tranquillità, di serenità, riempie i nostri vuoti con il suo amore, con il suo cuore sereno, di persona amata, accettata da Dio, importante perché siede sul trono del cielo, sicuro dell'appoggio del Dio Onnipotente. Quando questa persona entra dentro di noi, persona sana, e quindi acquieta tutti i nostri bisogni, cominciamo a renderci conto che esistono gli altri. E quando ci rendiamo conto che esistono gli altri e incominciamo a voler vivere per fare del bene che ci sta intorno, questo sarebbe il meccanismo che Dio vuole insegnarci, che porterebbe una grande rivoluzione a questa vita, che renderebbe questa vita vivibile, più soddisfacente, più serena, con più giustizia. Chi berrà del mio sangue non avrà mai più sete, e chi berrà e chi mangerà della mia carne non avrà mai più fame.